Sociale. Buongiorno a tutti, e come diceva prima Marina, ho detto tante cose su di me. Io appunto vi dico che sono laureata in storia dell'arte a Trieste nel 2011 e dal 2011 fino ad oggi ho cercato in qualche modo di far fruttare la mia esperienza universitaria, quindi le mie conoscenze, in un settore che forse trovo spesso poco comune tra i giovani, nel senso quando ci si laurea in storia dell'arte si pensa sempre all'arte moderna, all'arte contemporanea. Invece io da sempre mi sono avvicinata un po' a quella che era l'arte del periodo medievale, quindi quella in cui il linguaggio del senso cristiano si è sviluppato. Quando sono stata invitata da Silvia e Barbara a fare questo intervento, inizialmente mi sono sentita gratificata, ho detto beh che bello. Poi sono sopraggiunte un po' di paure perché ho detto sì, comunque è la prima volta che mi cimento in una relazione, in qualche modo, insomma, in una meditazione, in un campo fisico. E poi soprattutto avevo sempre parlato ad un pubblico di bambini, quindi parlare ad un pubblico di adulti significa forse far sì che questi abbiano delle aspettative. Allora ho pensato a cosa potesse in qualche modo aiutarvi nell'ora che diciamo, seguirà. E quando ho potuto scegliere tra i temi della seconda lettera a Corinzi, non ho avuto dubbi sul fatto di scegliere il tema della colletta. Colletta perché banalmente mi ha sempre fatto pensare, da subito mi ha fatto pensare alla colletta alimentare, alla solidarietà, all'aiuto che si può dare agli altri, cosa posso fare io per gli altri. E ho pensato che fosse da tutto un tema in arte, facilmente, cioè sulla quale facilmente si poteva costruire un percorso. Infatti non mi sono neanche addentrata a cercare delle immagini, degli episodi, affreschi, quadri che potessero raccontare l'episodio biblico della colletta, perché non ne troviamo. Ma mi sono soffermata quindi sull'aspetto della carità. Ed è per questo che ho intitolato il mio intervento La carità nell'arte, l'arte della carità. Ovvero come la carità è stata rappresentata e come l'arte possa parlarci, perché il suo scopo primario è quello comunque di essere condivisa, non soltanto apprezzata, ma di lanciare dei messaggi, e quindi che abbia in qualche modo un fine catechetico. E questo, secondo me, maggiormente nell'arte cristiana è pienamente al suo pieno sviluppo. L'arte, la carità nell'arte è stata quindi ben rappresentata così come la tradizione cristiana ha potuto viverla, quindi in un Dio che si è fatto uomo per amore, che è morto, che però è risorto per la salvezza di tutti. È in epoca medievale che ogni aspetto della vita veniva interpretato come presenza di Dio, come della sua grandezza. Ovvero, faccio degli esempi banali, un colle illuminato dal sole per l'uomo medievale era segno della presenza di Dio, luce, verità, quindi della sua forza. E così come un bosco cupo e fitto potesse invece rappresentare le tenebre, quindi il peccato. Ed è infatti in periodo medievale che la realtà, più che essere osservata, veniva interpretata. E quindi nasce quella che è l'ermeneutica medievale, ovvero la scienza dell'interpretazione dei significati. Infatti in arte si parla spesso di simboli ed allegorie. I simboli non fanno altro che rimandare ad un significato più concreto. In arte il leone rimanda inequivocabilmente all'evangelista Marco. L'allegoria invece racconta qualcosa di più complesso, quindi un significato astratto. E vi dico questo perché la carità è rappresentata secondo questa categoria, quella dell'allegoria. L'allegoria però, oltre a semplificare attraverso le immagini un concetto un po' complesso, può addirittura celare un pensiero o un credo e quindi renderlo conoscibile solo ad un piccolo gruppo di persone. Ed è ciò che avvenne nei primi anni della diffusione del cristianesimo, dove prima del rito di Costantino, cioè del 313, i cristiani non potevano praticare liberamente il loro culto e quindi il culto aveva una dimensione domestica, cioè praticamente il culto veniva praticato nelle case. E i cristiani cosa fanno? Cercano di attingere a delle immagini che appartenevano ad una tradizione lontana dal cristianesimo, perché il cristianesimo non aveva ancora una sua tradizione, un suo bagaglio, ma attingeva praticamente a quella che era la tradizione pagana. Ed è per questo che venivano utilizzate le immagini del buon pastore, oppure le immagini delle scene d'Ercole, dove Ercole veniva, simboleggiava la forza che Gesù si aveva, che Gesù ha. E il buon pastore viene da subito quindi utilizzato come metafora dell'immagine di Cristo. Quindi questo percorso sulla carità non può in qualche modo precludere la figura di Gesù, ed è attraverso la figura di Gesù che io vi racconto la carità. L'immagine più significativa da quale voglio partire è quella presente nelle catacombe di San Callisto a Roma, ed è l'immagine del buon pastore. Un'immagine che ha tutto fuorché forse l'aspetto solenne che siamo abituati a vedere, non so, nelle crocifissioni, nella Trinità, nella, diciamo, non ha l'immagine della grandezza. Perché? Perché comunque viene preso da una tradizione che non è ancora cristiana, ma che, come vi dicevo, parla di Cristo. Chi, meglio del buon pastore, non ha accolto con amore chi ha bisogno di essere aiutato, non ha protetto chi si è perduto, e quindi parla in qualche modo di una carità, di un amore caritatevole. Queste immagini risalgono al secondo secolo, immagini che quindi sono state ritrovate nelle catacombe, e, nelle catacombe diciamo cristiane, e venivano usate proprio, erano un linguaggio in codice, quindi rappresentavano in qualche modo un'allegoria che era comprensibile solo da pochi, perché per la maggior parte delle persone il buon pastore era semplicemente il pastore, non aveva un significato altro. Qui abbiamo un'ultima cena. Cosa c'entrava con la carità? Io penso che l'immagine di Dio che dona a se stesso il suo corpo e il suo sangue nell'ultima cena, che è il cuore del mistero, diciamo, cristiano, sia una delle immagini per eccellenza della carità. Quest'ultima cena, io ho scelto questa non soltanto perché è legata al nostro territorio, si trova nella chiesetta degli oratori di Santa Maria dei Battuti a Valeriano, vicino a Spinimbergo, ma perché è un'ultima cena trecentesca. Se vogliamo dare qualche elemento anche artistico, è trecentesca perché i corpi non hanno una tridimensionalità, cioè sono bidimensionali. I volti, sì, sapete che sono gli apostoli perché la raffigurazione ci permette di capire che ci troviamo davanti ad un'ultima cena, però non sappiamo distinguerli l'uno dall'altro, quindi è un linguaggio che è tipicamente medievale. Ma quello che trovo quello che trovo insolito e piacevole è che qui gli apostoli si comportano come se fossero dei comuni commensali, cioè distratti, parrucchiano, hanno un atteggiamento che è tutto fuorché solenne. E Cristo, anziché trovarsi al centro, quindi quasi da spartiacque, è collocato all'estrema sinistra. E lo capiamo perché il suo nimbo, cioè il cerchio che avvolge il capo, è decorato e impreziosito da dei segni che gli altri commensali non hanno. È medievale anche perché c'è un maldestro tentativo di prospettiva, in quanto la tavola è imbandita e ovviamente sembra vista in qualche modo, vorrebbe suggerire appunto una prospettiva che non ha. Questa invece forse è un'ultima cena più classica. Sì, qui facciamo un balzo in avanti di 200 anni, ci troviamo di fronte all'ultima cena dell'Amalteo a Vestanz, e qui forse ritroviamo l'immagine di un Gesù solenne, perché in qualche modo è avvolto da questo baldacchino, quindi il punto focale, quello che attira la nostra attenzione. E anche qui forse gli apostoli in qualche modo sembrano appunto suggerire il clima della convivialità, però sicuramente l'incontro è differente rispetto a quello che abbiamo potuto vedere prima. Ecco, l'immagine della lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi secondo me è uno degli episodi che a me piace sempre ricordare, e soprattutto credo che sia uno dei momenti in cui Gesù si fa servo, è lui che lava i piedi agli uomini, cioè per dire agli apostoli, come per dire agli uomini, e lo fa compiendo quella che è la carità fraterna per eccellenza, cioè lui in questo momento sta mettendosi a servizio dell'altro, gratuitamente, amorevolmente, fraternamente.
Il mosaico?
Sì, il mosaico di Rutnik. Non so dove si trovi, perché in realtà credo che sia una tara, nel senso,
parte.
Esatto, una porzione. È ed è un autore contemporaneo, quindi è evidente che insomma, realizza che in qualche modo ha preso il linguaggio medievale, ma lo ha reso un po' moderno per la resa dei colori, per anche tutta una serie di linee, la dimensione dei corpi sono, non sono piatti, ecco. E, quindi qui ci troviamo di fronte a questa carità che io definisco molto fraterna, dove Dio, cioè fattosi uomo attraverso Gesù, lava i piedi, ed è un gesto per chi, non so se io nella mia esperienza di educatrice AC l'anno scorso mi sono trovata a condividere questo momento con i miei giovanissimi, ed è stato un momento di forte commozione, non pensavo, anzi pensavo che tutto cadesse un po' nell'ilarità, perché insomma non è che ci si trova tutti i giorni a lavare i piedi sia ai propri giovanissimi, insomma sembra un atto anche un po' intimo se vogliamo. Eppure le emozioni sono sgorgate, cioè tutti piangevano, ed era un pianto, a mio avviso, molto, ha detto molto più di tante parole. Ma veniamo alla carità. Carità, allora, ho pensato che l'argomento fosse centrato quando, leggendo anche la prima Corinzi, perché insomma ho colto l'occasione di questo campo biblico anche per approfondire un attimino delle parti della Bibbia che in genere non leggo, non so, non mi viene, quando apro a caso e la sera dico non mi capita mai San Paolo, mi sembra sempre così, lo vedo sempre che brandisce la spada con le sue parole, no? E ho pensato che leggendo questa frase vi avessi centrato in qualche modo l'argomento della colletta. Lui dice: queste tre sole rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. La carità, come vi dicevo, è rappresentata in arte in qualità di virtù. Le virtù sono sette, tre teologali, che prendono il nome praticamente derivano da Dio e a Dio in qualche modo rimandano. Le altre vengono definite cardinali perché da loro tutte le altre discendono, vengono utilizzate come cardine, come riferimento. Le virtù teologali, quindi fede, speranza e carità, così come le cardinali, vengono in arte sempre rappresentate come delle figure femminili. Figure femminili spesso collocate all'interno insomma, di posizioni sono piuttosto imponenti, che vengono identificate attraverso degli attributi. Quindi ci permettono di capire che se ci troviamo davanti alla fede o alla speranza o alla carità a seconda degli attributi che le caratterizzano. Partiamo dalla fede. La fede è da sempre contraddistinta da un abito bianco. L'attributo è il calice e la patena. La patena è il piccolo piattino dove viene appoggiata l'ostia. Il calice, perché il calice? Tra mille forme di bicchieri, perché insomma il calice? Il calice perché era il bicchiere più comune all'interno delle case private. Quindi, in qualche modo, quando veniva celebrato il culto, veniva utilizzato proprio il calice. Nel tempo, è stato, diciamo, per suggerire la sacralità del momento, è stato impreziosito ed abbellito. Quindi la preziosità dalla forma comune del bicchiere è stato in qualche modo reso nobile attraverso la sua fattezza, quindi il materiale utilizzato, di pregio, la decorazione. La fede solitamente è contraddistinta anche da una croce, qui non lo vediamo, ma nell'immagine che seguirà non vi farò vedere, che è il simbolo della fede per eccellenza. E, anche se scriveva San Paolo, e questo ve lo leggo, scriveva, che non è, diciamo, all'inizio fu accettata con grande difficoltà, perché diceva essa era scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, e ricordava a tutti lo strumento di tortura e in qualche modo di sofferenza di Gesù. Infatti ebbe il suo sviluppo dopo l'editto di Milano, meglio noto anche come l'editto di Costantino nel 313, quando si accordò libertà di culto anche ai cristiani, e il suo sviluppo fu più grande dopo il rinvenimento della vera croce da parte di Sant'Elena, ovvero la madre di Costantino. La speranza. La speranza invece è rappresentata come una donna dall'abito verde, quindi in qualche modo il verde speranza, ecco che tutto torna, e viene spesso rappresentata in atto diciamo, di preghiera, in qualche modo lo sguardo rivolto verso l'alto sta a simboleggiare l'attesa della salvezza, un'attesa paziente, un'attesa che non vuole tutto e subito, quindi quando si perde la speranza in genere quando praticamente ci si spazientisce nell'attesa, solitamente è collegato che ci si perda la speranza. Quindi questo suo abito di attesa la contraddistingue. Anche qui manca l'elemento solitamente, l'attributo che la contraddistingue, che è un'ancora. Un'ancora che nella Bibbia e nelle Sacre Scritture viene citata come simbolo della fede salda e sicura. Ma arriviamo alla carità. La carità è rappresentata come una donna fiera, dall'abito rosso, che in una mano ha una fiammella, che è simbolo di questo amore ardente e disinteressato verso il prossimo, e cosa nell'atto di allattare un bambino. Solitamente ci sono diversi, anche più parvoli, che vogliono attingere al suo seno, quasi voler simboleggiare la carità anche in senso di amore, di devozione materna, di amore fertile. E, perché praticamente la fiamma, sì, è simbolo di questa carità che riscalda, che muove il cuore verso azioni appunto che interessano l'altro. Questa invece è questa immagine del tempo, identifica tutti gli attributi che abbiamo descritto. Vedete in alto la fede, vestita di bianco, che solleva il calice con la croce, davanti la carità, vestita di rosso, con diversi bambini che diciamo, si avvicinano per nel lato diciamo, di allattarli. La fiammella è collocata su metà del suo capo, e vista di tergo, cioè di spalle, vediamo la speranza di vedere come la famosa ancora. Quindi è un modo per l'arte di comunicare il linguaggio, diciamo, nel periodo medievale tutto veniva interpretato, quindi ogni simbolo, ogni aspetto permetteva a una massa per lo più analfabeta, quindi incapace di leggere e scrivere, di cogliere il messaggio. Quindi mai come nel periodo medievale l'intento catechetico dell'arte cristiana ha il suo pieno sviluppo, era comprensibile per tutti, ed è per questo che in qualche modo, secondo me, questa voglia di arrivare a chiunque abbracci anche il tema della carità, una carità che coinvolge chiunque di noi, a prescindere dall'età, a prescindere dal ceto, a prescindere da cosa facciamo, cosa non facciamo, dovrebbe interessare chiunque. E in qualche modo questo parallelismo mi ha da subito colpito. La virtù della carità, in particolar modo, nei secoli a venire, quindi abbandonando il Medioevo, non è stata l'unica delle virtù ad essere riproposta. In qualche modo è anche cambiata e si è avvalsa di altri elementi, quindi di altri simboli che parlano di carità. Secondo me, evolvendosi anche in senso buono, quindi in qualche modo perde il colore rosso che la contraddistingue e la fiammella, non perde l'aspetto dell'amore diciamo, come devozione materna, quindi senso di fertilità, ma acquisisce anche un nuovo attributo. Vedete, questa è un'immagine che, come vedete, perde, è più umanistica, quindi in questo momento è quasi come se la carità fosse trasversale nei secoli e potesse parlare al di là del linguaggio in senso stretto, quindi in senso cristiano. Quindi qui viene rappresentata come una donna che allatta il suo piccolo, e insieme a lui ci sono anche altri bambini. Ecco, qui ci troviamo davanti ad un'immagine che sembrerebbe non avere nulla di diverso rispetto all'immagine precedente. Troviamo sempre una figura femminile intenta ad allattare i bambini. Qui c'è l'immagine del pellicano. Quello che vedete lì è un pellicano, e quelli che vedete lì per terra sono i suoi figli. E l'immagine del pellicano è da sempre simbolo di Cristo. Il pellicano ha una sua storia. Nei bestiari medievali, i bestiari non sono altro che dei testi che appunto descrivono gli animali, dal termine bestie, e dopo vi farò vedere un'immagine che tratta da uno di questi bestiari che raffigura il pellicano. Descrive degli animali con anche dei riferimenti alle Sacre Scritture, quindi anche alla Bibbia, e si parla appunto di questo uccello che col becco si trafigge il petto, dal quale proiesce il sangue per nutrire i suoi piccoli. Nei bestiali però si allude ad un'altra storia, cioè al fatto che i piccoli del pellicano, quando nascono, sono particolarmente violenti verso i genitori, quindi in un primo momento la madre, in senso quindi quasi a volersi difendere, li uccide. Poco dopo però sembra quasi colta da un senso di disperazione, che sembra quasi surreale parlando di uno, insomma, invece viene colta da un senso di disperazione, e tale è la disperazione che trafigge proprio le carni, quindi si ferisce le carni con il suo becco, e da quale sgorga del sangue che, bevendo, diciamo, è come se desse vita ai propri piccoli. Quindi questa simbologia è strettamente legata alla figura di Cristo che, fattosi uomo per noi, si sacrifica, appunto, muore in croce, viene umiliato per poi risorgere per tutti noi per la salvezza. E quindi è da sempre associato all'immagine di Cristo. In questo quadro il parallelismo è tra la devozione, l'amore materno e il pellicano, che nello stesso modo accudisce i propri piccoli e li nutre traendo proprio da sé il nutrimento. Questa è l'immagine invece del bestiario, tratto da un bestiario medievale, dove appunto il pellicano accompagnava il testo che descriveva l'origine dell'animale, la storia, con i riferimenti, con anche dei riferimenti alle sacre scritture. Anche poi nel linguaggio, insomma, del 400, del 500, del 600, l'elemento del pellicano quindi ritorna. Qui lo vediamo, quindi, e questa è una pietà di Lorenzo Monaco. Vedete la sommità, vedete che c'è sempre il simbolo del pellicano, quindi associato questa volta alla figura di Cristo. È Monaco del 400. Sì, è un po' a metà via fra un linguaggio medievale e si apre ad un linguaggio rinascimentale. Ho scelto la tempesta di Giorgione qui per farvi vedere, che è anche un quadro fortemente lontano dal mondo della religione. Questo quadro ancora ad oggi gli studiosi si interrogano, perché si chiedono che cosa avesse voluto dire con questo quadro. Cioè, nel senso, nonostante l'ermeneutica medievale sia lontana di anni luce, gli studiosi, gli storici tendono sempre a voler dare un'interpretazione, sempre a trovare un significato ad ogni elemento presente nel quadro. La donna in primo piano sta allattando un bambino e ci guarda il fruitore. Un uomo vestito, sembra, diciamo, vestito da anche bene, sembra alla posa sembra quasi una metà via fra un pastore nobile e qualcosa che abbia a che fare, insomma, con la pastorizia. Vediamo un ambiente cittadino sullo sfondo e una tempesta in arrivo. E sembra che il quadro non ci dica altro. Invece anche qui c'è un riferimento, un parallelismo fra la donna, qui la maternità, la protezione filiale, e il pellicano. Dov'è sto pellicano? Il pellicano è posto sulla sommità del...
A voler cercare di trovo. Sembrava tutto.
Vi dico che mi sono stupita anch'io, perché questa sommità, perché l'ho fatta preparando questo intervento. Mi sono detto, vabbè, questo pellicano che non lo vedo, allora ho fatto tutte le mie ricerchine e quando ho trovato l'immagine ho detto non ci posso credere. Che poi a volerlo vedere magari più di volo, però il parallelismo anche qui, il pellicano guarda la tempesta imminente in arrivo e in qualche modo come se fosse vigile sulla propria nidiata, perché magari il nido non lo vediamo, ma essendoci comunque un tetto si spiovesse probabilmente è collocato al di sotto. Eppure lui è collocato, non peraltro, anche dallo stesso lato della figura femminile, se torni indietro così magari adesso no. Vedete, la porzione di spazio è questa, figura femminile, e qui c'è il pellicano. Quasi a voler dire che quello che mi preme, che oggi insomma venga fuori, è che così come San Paolo cercava di far capire che la colletta non era solo la raccolta di soldi materiali, ma era origine, era, diciamo, tutto, come se cercava di ribattere su questo circolo virtuoso, no? Dio e amore, i doni di Dio generano la carità torna con un ringraziamento. Anche nell'arte, secondo me, ci sono dei temi che sono trasversali, che parlano in questo caso di carità, a prescindere dal fatto che si tratti di opere religiose, quindi non so, di pale d'altare, di affreschi che vanno che adorano le nostre belle chiese o i nostri bei uomini. Credo che è per questo che cercavo, cioè, un tentativo di trovare un quadro che non avesse niente a che vedere con quello che abbiamo fatto fino ad ora, perché tutto sommato sono quadri sempre legati all'ambito religioso. Prima di lasciarmi insomma con quest'ultima parte, vi chiedo se avete delle domande, delle curiosità. Se non ci sono.
Ma io mi sono sempre chiesta, questi artisti come facevano a conoscere, cioè ad avere esperienza di aspetti religiosi?
Allora, cioè, diciamo che, sì, ho capito la domanda. Allora, gli artisti di epoca medievale erano considerati degli artigiani, non erano considerati degli artisti, quindi erano dei meri esecutori di grandi committenti, quindi parliamo di papi, vescovi, tre confraternite, frati, monaci, commissionavano le opere e non le commissionavano semplicemente dicendo fai una bella opera che dovrei collocare sul mio altare, piuttosto che lungo la navata, piuttosto che affrescare il presbiterio. C'era un progetto da un punto di vista di contenuti piuttosto dettagliato. Quindi gli stessi bestiari medievali sono stati realizzati dagli amanuensi, quindi sono loro che hanno inserito questi contenuti, questi parallelismi, che in qualche modo hanno voluto costruire quello che è l'iconografia cristiana, quello che cercavo di dire. No, io sono partita dall'immagine del buon pastore per farvi l'esempio del fatto che quella non è un'immagine, è un'immagine che ha assunto un significato simbolico a posteriori. I primi cristiani non avevano un bagaglio a quale attingere, ma hanno fatto sì che il bagaglio della tradizione pagana potesse dare loro un'interpretazione, un significato cristiano. Ed è da queste immagini che poi, potendo professare libertà di culto, quindi potendo essere diciamo, alla luce del sole, poter pregare Dio, hanno costruito il proprio linguaggio. Linguaggio che è stato costruito da sacerdoti, da vescovi, quindi sono loro che hanno in qualche modo creato il linguaggio del quale poi gli artisti si sono serviti per realizzare le loro opere. Tant'è che la stessa Carità, quattrocentesca, non ancora forse, ma cinquecentesca, seicentesca, settecentesca, perde alcuni connotati, attributi, elementi che la legano molto al linguaggio. È quasi come se, avendo creato un codice diciamo, iconografico cristiano, a sua volta sia diventato la fonte, diciamo, abbiano attinto altri, però in chiave umanistica. La grande differenza tra il Medioevo e il Umanesimo è che il Medioevo mette al centro Dio, quindi ogni aspetto della vita viene interpretato come presenza di Dio, testimonianza di Dio, azione di Dio, mentre il mondo, l'uomo, diciamo, umanista, che poi apre al pieno, cioè si sviluppa questo umanesimo nel Rinascimento, colloca l'uomo al centro del mondo. Ed è per questo che la Carità non è più, non si avvale più della fiammella, non si avvale più del vestito rosso, perché forse non vuole solo simboleggiare l'ardente amore disinteressato verso il prossimo, ma vuole essere praticamente la carità di tutti, la carità di tutti, così come San Paolo promuoveva una colletta a quale tutti potevano, tutte le religioni, voleva unire. E quindi questa la carità è di tutti, non è soltanto dei cristiani. Secondo me è un tema, infatti, guarda caso, tra le virtù teologali è quella che poi riesce in qualche modo ad evolversi, a perdere dei riferimenti diciamo, strettamente religiosi, per diventare priva di una connotazione collocabile all'interno di una chiesa, per esempio. Ecco. Quindi sicuramente tutte le opere che hanno a che fare col periodo medievale hanno un background di un'iconografia ben stabilita e si limitavano ad eseguirla. I primi trasgressori di questo linguaggio cercano, l'artista artigiano diventa artista quando decide che può dare l'ultima cena, no, per esempio, può dare colori, può dare fogge, può dare posizioni e può magari addirittura metterci la propria, magari metterci committenti. Nella piccola chiesetta di Baselgia, dove c'è questo bellissimo ciclo sul tema della redenzione, nell'intradosso, cioè della finestra, ci sono praticamente, sono stati rinvenuti dopo i restauri il profilo dei signori che hanno commissionato l'opera. Quindi dopo la casta ecclesiale, sicuramente sono arrivati i nobili e gli aristocratici a essere i committenti. E loro si sono posti lì, in quella chiesetta quasi a voler dire anche noi partecipiamo nell'adorazione, insieme ai pastori, ai magi, anche noi adoriamo la venuta del... E quindi in qualche modo la trasgressione sta in quello.
Puoi tornare indietro di due pagine? Ok, e mi domandavo perché ci fosse la colonna.
Sì, anch'io ho pensato che dovesse essere la colonna aspettata, secondo me, vuoi dire?
Non so.
Ok. No, allora, ovviamente io quando ho visto questo quadro, quindi l'ho inserito all'interno delle slide, ho pensato, guarda, c'è questo parallelismo, sì, ma quindi magari ha dato un diritto. Un parallelismo. Secondo poi guardando mi sono detta, beh, non è proprio l'unico simbolo, l'unico che mi può parlare di Cristo. Anzi, la parola aspettata è spesso utilizzata in altri cicli per suggerire sì, la sua, diciamo, la colonna della flagellazione, per poter dire, infatti ecco che è stata aspettata, quindi piegata, tra virgolette, anticipando quella che poi sarà la morte. Questo Giorgione in particolare, questo quadro, veramente tutti hanno voluto dare un'interpretazione personale, ecco. C'è chi lo considera proprio chi considera che quello non è che sia un pellicano, per dire no, c'è qualunque, questo parallelismo lo vuoi vedere tu. È normale, perché poi quando ci si abbandona, quando in epoca medievale, cioè, tutte avevano, le cose avevano un unico significato. Perché io dico che il Vaticano è simbolo del sacrificio di Cristo e dico che la croce è simbolo del cristianesimo. E dico che, non so, la colonna è simbolo della flagellazione. Ovviamente il linguaggio cambia e il fatto che ci sia tutta questo mix, cioè noi attingiamo dalla tradizione pagana, a loro volta il mondo del rinascimentale attinge dalla tradizione cristiana. Diventa un mix, quindi ovviamente non c'è più una visione univoca delle cose. Io a posteriori ho visto la colonna della flagellazione, avendo fatto il parallelismo con il pellicano, però l'interpretazione è una mia interpretazione, perché probabilmente io vedo le cose dove, cioè, sono la donna medievale che vede tutto come presenza e testimonianza al mondo di Dio. Per qualcun altro può voler dire, ma forse anche questo è il bello dell'arte, nel senso che a ciascuno di noi può dire qualcosa. E non è... cioè, mi piace pensare che parlo di un pubblico di persone che vedono le stesse cose che vedo io, chiaramente, nel senso che vedono in quell'uccello lì non un semplice gabbiano, ma che vedono proprio il pellicano, che in quella colonna possono vedere anche il simbolo della flagellazione, non ricordandosi che però come la croce viene utilizzata, come nella croce non si vede più un simbolo di tortura e di sofferenza, ma si vede la risurrezione, quindi la gioia. La gioia anche di cui parla San Paolo sul tema della folletta, così mi piace pensare che questa colonna si rappresenti la flagellazione, ma di un fine più alto, quello che è appunto la resurrezione, la salvezza per tutti noi. Scusami, sono un po' di ansia. Allora, io ho scritto queste cose perché seguirà un'immagine che vi chiedo di guardare qualche minuto, 30 secondi, ecco. E dopo capirete perché, la slide successiva. Scusate, ho isolato dei particolari perché secondo io per quante volte avevo visto quel quadro non li ho mai visti, perché forse l'immagine centrale, se torni indietro un attimo, è quella che colpisce, sì, questo volto piegato, questo gesto umile, no? Mi faccio servo per te, quasi a voler dire tradurre ad immagini il comandamento d'amore che ha lasciato loro: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E secondo me il gesto della lavanda, io torno sempre su questo, è proprio quello che meglio secondo me esemplifica questo comandamento. E io sono talmente assuefatta forse anche dai colori, dalle immagini, che rimango sempre molto concentrata su questo aspetto. Però nella slide successiva mi meraviglio di vedere qualcuno che si prepara ma non è tanto convinto, qualcuno che guarda con esterefatto e dice: Dio, non è tocca a me. E qualcuno anche che sembra disperato all'idea di farsi lavare i piedi, così vuol dire: no, io non voglio, c'è una cosa piuttosto intima. Io per esempio, quando ho fatto appunto la lavagna dei piedi, io pensavo: oh, la devo fare. Quando Don Fabio mi disse: no, ci tocca a voi, cioè io non volevo assolutamente, cioè mi veniva il pelo dritto, no, io non voglio, cioè lo faccio io agli altri. E mi fa: no, adesso è il momento che tu, è il tuo momento. E forse io sono più questa qui, ecco, mi sono ritrovata. Ho messo queste parole perché possano aiutarvi in qualche modo a sono parole chiave di questo excursus della figura della Chiesa della Carità. Quindi dall'immagine del buon pastore, all'immagine dell'ultima cena, alla lavanda dei piedi, fino ad arrivare alla carità intesa come virtù. Io ho scelto soltanto alcune che mi sono venute in mente, ma in realtà ce ne sono veramente tantissime. Ho pensato al dono, alla gioia, dopo aver ovviamente letto il brano, all'azione concreta, perché si parla di azioni impegnative della vita, diciamo, dice San Paolo, testimonianza credibile, servizio, solidarietà. Avrei aggiunto anche liturgia, per il fatto che nel testo dice appunto che la colletta è liturgia, è a servizio. E quindi ho usato il tema, diciamo, in realtà di solidarietà generale. E vi lascio con una provocazione: che volto ha per te la carità? Questo è un particolare di un quadro di Kubert, dove praticamente è sempre una lavanda dei piedi, e dove però nel catino c'è il riflesso del volto di Gesù. Forse anche poi solito, siamo sempre abituati a vedere la Veronica, siamo sempre. Invece, secondo me, la fattezza del quadro è decisamente più. Cioè, è meno bella rispetto a quello che vi ho mostrato prima, che credo, non sono riuscita a trovare l'autore, ma credo sia un 600-700 considerato il gioco di luci, di colori, mentre lui è un artista contemporaneo che non disegna in maniera quasi più vicina ai bambini. Però ha disegnato un particolare, secondo me, che fino a in tutte le lavande dei piedi che ho potuto vedere, non è mai stato colto. Quello di un viso che io vedo comunque sereno, sorridente, come per dire: sono felice di fare quello che faccio, sono felice di mettermi a vostro servizio. E quindi mi sono chiesta, io per prima, che volto ha per me la carità? Il volto di chi? Il volto di che cosa? E come sono io quando faccio? Se è il mio volto che vedo, che cosa vedo? Sono felice? Mi sento obbligata? Sono fredda? Sono distaccata? Lo faccio perché lo fanno gli altri? Ho pensato che questo potesse aiutarmi in qualche modo a migliorarsi questa idea.